Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
Amici sportivi, amici non sportivi, ma pur sempre amici, buon pomeriggio da Fabio Ubaldi e da Giuseppe Moreschini e buon Digestivo Sport e buon pomeriggio Giuseppe.
Sì, buon pomeriggio e buon digestivo a tutti.
E parlando di digestivo andiamo a salutare il nostro primo ospite che è Paolo Passarini, l'allenatore delle Villa Musone. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
L'abbiamo strappato ai fornelli, preso anche il digestivo, lo prendi insieme a noi?
No, lo prendo insieme a voi.
Grazie. Allora, pareggio contro la Falconarese, punto guadagnato, due punti persi?
Ma nell'ottica dell'andamento della partita potevamo prendere tre punti perché comunque siamo andati in vantaggio e dovevamo ad ogni costo tenere il vantaggio per più a lungo perché comunque ci sarebbero gli spazi che sono un po' congeniali alle nostre caratteristiche. Così non è stato, ci prendiamo un punto e va bene lo stesso.
Non salviamo il Villa Musone?
Beh, chiaramente l'obiettivo è quello, ma l'obiettivo primario era quello di cercare di creare una squadra, creare un'identità e creare un percorso, tracciare un percorso, ecco, è quello che sto provando a fare. Chiaramente questo passa anche da
Giuseppe.
Sì, allora no, non sentivo più niente, forse la linea che è un po' disturbata. Comunque sì, Paolo, un pareggio che aggiunge dopo tre sconfitte, un brodino oppure un punto pesante che serve per ripartire?
Ma un punto serve sempre per ripartire dopo tre sconfitte, ma se le vado ad analizzare, però di queste tre sconfitte posso rammaricarmi solo dell'ultima in casa, perché comunque le altre due precedenti abbiamo giocato al cospetto delle prime due della classe in casa loro e abbiamo sempre giocato alla pari, insomma il risultato è stato un po' bugiardo. Invece nell'ultima sconfitta in casa dobbiamo fare mea culpa perché non siamo proprio scesi in campo, abbiamo sbagliato male, sbagliato proprio l'approccio della partita, abbiamo fatto indietro. Così il punto di Falconara diciamo che è un punto di ripresa per quello che riguarda al di là della classifica dei punti, del punto in se stesso, una crescita, insomma una ripresa, ecco.
La corsa verso la salvezza, Villa Musone decimo con 21 punti, il dodicesimo posto è a 18 con la Castelleonese, come vedi insomma questa corsa verso le zone più tranquille?
Ma la corsa, le squadre sono tutte difficili da affrontare, il campionato è ancora lungo, non dobbiamo sicuramente rilassarci perché la classifica non ce lo permette, però non dobbiamo nemmeno avere la paura di scendere dai play-out perché comunque sia abbiamo una squadra giovane e cercare di affrontare partita dopo partita come se fosse, ripeto, una crescita e un cercare di migliorarsi di volta in volta.
Sopra invece la corsa al titolo è davvero avvincente, Borgo Minonna 36, San Paolese e Portuali 35, insomma queste tre dovrebbero contendersi il titolo.
Ma sì, io credo di sì, la San Paolese non l'ho vista mai, le altre due le ho affrontate, sono squadre completamente diverse ma che per le loro caratteristiche diciamo si sanno far valere. Ripeto, il rammarico è per me personalmente è quello di averle affrontate tutte e due, di non aver preso nemmeno un punto, però di averle la consapevolezza di averle affrontate alla pari, sinceramente. Poi adesso parlando di noi, questo è un momento in cui dobbiamo recuperare alcuni elementi importanti da infortuni, questo è quello, la priorità, insomma.
Paolo, un girone, quello B di prima categoria che non conoscevi, è la prima volta che lo affronti, oggi che giudizio ne dai? Almeno per quello che hai visto.
Ma che secondo me, per quello che posso, il giudizio io, un po' una parolona, per l'idea che mi sono fatto è un campionato equilibrato, un campionato non tanto diverso sinceramente dalla girone B, quello che mi è più vicino come posto. Un buon campionato, ho affrontato squadre su campi accettabili, nel senso per la categoria buoni, niente. Ci sono sempre in ogni squadra qualche giocatore che comunque ha calcato anche campi più importanti, però direi un livello medio-alto.
Prossimo turno affronti le Cupra Montana di Angelo Ortolani.
Sì, per quel poco che la conosco so che è una squadra molto, molto affiatata e molto combattiva, per di più allenata da un allenatore esperto come Ortolani. Sarà una partita difficile, anche perché ho visto che si sono rafforzati nel reparto offensivo, però ripeto, noi è da un po' che non facciamo risultati in casa e dobbiamo assolutamente cercare la vittoria, al di là dell'avversario di turno.
Grazie allora, grazie a Paolo Passarini per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon digestivo Paolo.
Grazie a voi.
Allora, Giuseppe, noi che giudizio diamo invece di questo campionato?
È un campionato vincente dove non c'è nulla di scontato, quelle tre davanti stanno facendo forse un po' di differenza, anche se poi i 5 punti dal quarto quinto posto non sono un divario incolmabile. Sotto è ancora giochi apertissimi con le Torri che occupa l'ultima posizione ma con 12 punti, Falconarese penultima con 14, Labor qui è terz'ultima con 15, Laurentina 16, la Castellonese la prima dentro i play-out con 18, quindi tutto ancora aperto, appena fuori la San Biagio con 19. Giochi apertissimi, sotto ci sono possibilità ancora per tutti.
E dato che parliamo di giochi apertissimi, sono apertissimi nel girone B, sono altrettanto aperti nel girone C, del quale parliamo con il presidente del Muccia, Luigi Formaggi. Buon pomeriggio.
Salve Fabio e buongiorno a tutti. Sì.
Allora Luigi, questo Muccia, vederlo in quella posizione fa davvero male. Però se ricordiamo quanto è successo in estate, già è tanto che vediamo il nome Muccia.
Sì, sì, già come è successo, come hai detto, quest'estate che si doveva lasciare perdere, poi le situazioni che sono avvenute, insomma si è affrontata questa squadra, no, con tanti ragazzi che veramente danno tutto il massimo, ma forse un po' non ancora proprio calcati in questo campionato duro e spietato come il nostro girone. Ma io volevo ribadire ancora che però ci sono stati parecchi episodi, ecco, e come sabato, che è la goccia che ha traboccato un po' il vaso, dove all'ultimo minuto avevamo segnato un gol regolarissimo anche con dei filmati, come altre situazioni che hanno un po' penalizzato la nostra squadra. Dopo, per carità, la classifica è anche merito anche nostro, ci mancherebbe altro come ci troviamo, però quando gli atteggiamenti delle decisioni sono 5, 6, 7, 8 che vanno proprio al nostro discapito, uno si un po' innervosisce, comincia un po' a pensare un po' non male, ma un qualcosa contro proprio la mia società. Tutti fanno i sacrifici, tutte le squadre fanno i sacrifici, si allenano, hanno i loro problemi perché tutti sono impegnati per questo campionato, e quindi non vogliamo niente, però un po' di rispetto, quello che è dovuto, perché sono state delle valutazioni veramente pesanti che hanno a nostro discapito, ecco, solo questo, una polemica su questo punto.
Noi Giuseppe avevamo chiamato Luigi Formaggi non sapendo proprio su questo punto. Io ricordo quando ero giovane, lui non lo sa, ma Luigi l'ho visto anche arbitrare, lui ha fatto l'arbitro, quindi Giuseppe?
E quindi andiamo a allargare il discorso, perché nell'ultimo turno ci sono state delle lamentele un po' a tutti i livelli, sia in promozione sia in eccellenza, insomma anche in prima categoria. Addirittura è comunicato di oggi in Serie D, una partita verrà ripetuta per un errore tecnico, quindi parliamo di Serie D, una partita tra Mazzano o contro il Crema, perché l'arbitro non si è avveduto in un'azione da calcio d'angolo che il calciatore ha colpito o ha calciato per due volte il pallone senza che fosse intervenuto alcun avversario nel frattempo. Quindi l'arbitro ha riconosciuto l'errore e questa partita verrà ripetuta. Ripeto, parliamo di Serie D. Presidente, più avanti andiamo con la stagione, più pesano i punti e più si fanno caso a determinate situazioni spiacevoli, o quantomeno l'errore viene visto di più.
Sì, certamente, più si va avanti il girone di ritorno, che è sempre più duro, sempre più difficile, e perdere qualche punto o nel rimediare il pareggio oppure una mancata vittoria si fa sentire. Purtroppo anche la nostra situazione è critica quest'anno, dopo tanti anni che siamo stati sempre al vertice dei campionati, campionati vinti, playoff, la coppa, tutto quanto. Quest'anno certamente è brutto e certo viene il magone che la mia squadra insomma è relegata al penultimo posto. Però cercheremo, come ho detto al mister, ragazzi, mettiamocela tutta, è un anno ormai andata così. Non dobbiamo pensare, per carità, l'errore arbitrale, ho fatto l'albero per 10 anni, quindi l'errore di sopra, valutazioni oppure quando sono ripetute tante volte, sa, uno pensa anche male, sbagliando pure, per carità. Però io dico, ragazzi, mettiamocela tutta, affrontiamo questo campionato fino alla fine, finché possiamo, se possiamo riuscire a fare qualcosa sempre di meglio, affrontiamolo con tutto il miglior dei modi, per poi vedere se c'è stato il risultato più positivo.
Sì, una domanda da ex addetto ai lavori, da ex arbitro, ma i giovani adesso sono preparati rispetto a un tempo, sono più preparati oppure magari perché c'è tanta richiesta vengono arruolati al più presto, insomma, come la vive questa situazione?
No, è una bella domanda. Forse ai tempi nostri c'era molto più preparazione, c'era anche forse anche delle sezioni forti, delle sezioni dove c'erano anche arbitri di un certo valore. Da noi ci facevano scuola a parte il presidente Corbelli, ma c'era Mattei, albero Serie A, albero di Serie C, di Serie B.
Poi vicino a lei, scusi presidente, aveva anche quello che oggi è il sindaco, Mario Baroni.
C'era anche Mario Baroni, come no? Sì, sicuramente, come il nostro sindaco che ha fatto l'albero fino in terzo commissario. Quindi c'era forse più, non lo so, c'era attenzione e forse c'era più preparazione. Io vedo molti errori, ma proprio vedo proprio anche degli atteggiamenti, non voglio dire che c'è una scarsità di qualità, però qualche cosa c'è, insomma, che manca a questo settore arbitrale negli ultimi anni.
Allora, non so se Giuseppe hai un'altra domanda?
No.
Allora intervengo io. Due rapidissime. La prima, sì. Per il Muccia, era necessario andare a pescare in Umbria?
Beh, era necessario, ma tanti giocatori vengono dall'Umbria. Adesso con la superstrada, con un quarto d'ora si va a Foligno. Anche noi è più facile andare in Umbria, ma noi la squadra ce l'avevamo. Se dobbiamo dire, a Camerino i giocatori erano tutti i nostri. La situazione era un po' così e poi certamente i giocatori e anche il nostro allenatore Paolo Rossi, no, che stimatissimo e amico, e 20 giorni prima dice: che facciamo? Lasciate perdere. Certamente ognuno va nella propria strada. Poi si è messo in situazione parecchi attori per ricontinuare. Dice: ma guarda, la situazione è così così, ci mettiamoci a tavolino, in 10 giorni fare una squadra. E devo ringraziare il mister, perché con lui conoscente, questo mister che questi ragazzi lui l'aveva allenati, no? Lui ha allenato anche il Foligno, ha allenato parecchie squadre. E allora questi ragazzi ci vogliamo provare tutto, certamente, ma poi abbiamo giocato anche belle partite. Io li vedo i ragazzi che veramente che il gioco c'è, però non sono calati, come io ho detto anche tante altre volte, su un campionato come il nostro, che è molto più differente dell'Umbria, e se ne stanno accorgendo, dove l'agonismo è una competizione molto più sentita e molto più anche di qualità, no? Il nostro campionato, che è a un buonissimo livello, come squadre molto forti.
E allora l'ultimissima domanda arriva a Muccia, la Sangiorgese, che punta dritta verso i playoff.
Certo, anche questo è un altro scontro. Purtroppo andiamo in vantaggio il primo tempo, segniamo e poi ci sono o degli errori a confronto nostro e arbitrali, oppure noi facciamo degli errori nostri, quindi e non riusciamo a portare a termine una vittoria. Come ho detto, ragazzi, mettiamocela tutta, cerchiamo di affrontarlo nel migliore dei modi. Sangiorgese è una fortissima squadra, anche loro stanno andando bene. L'affronteremo come sempre, sperando di avere un pochetto più di fortuna e fare la nostra partita.
Grazie Presidente, grazie.
Grazie a voi. Grazie.
Buon pomeriggio Giuseppe, ricordiamo gli appuntamenti di questo Digestivo Sport.
21:45 per la replica di questa sera sulle frequenze di Radio C1 in Blu Tribuna Stadio, mentre il podcast dalle 14:30 in poi per riascoltare quanto abbiamo detto in questa puntata, se abbiamo detto delle cose valide oppure meno, insomma, ecco, anche per il giudizio dei nostri ascoltatori.
Bene, allora andiamo a parlare con il nostro prossimo ospite del girone di seconda categoria e salutiamo Enrico Carinelli, il tecnico delle Porto Potenza. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi tutti.
Doveva essere l'anno del riscatto per il Porto Potenza dopo la retrocessione. Che campionato è?
È un campionato, direi, non del riscatto, sicuramente della ripresa, della rifondazione, anche in termini societari, anche in termini di strutture, di squadra, di tutto. Quindi la società ha operato in questo senso, una società giovane, fresca, che ha i suoi limiti come anche allenatore, come anche la squadra. Abbiamo patito molto il risultato sportivo, che è stato negativo lo scorso anno, perché poi Porto Potenza è stata sempre abituata ad altri campionati. In questo senso però diciamo che le scelte fatte che si stanno rivelando giuste sono quelle di fare un passo alla volta e soprattutto farlo con gente del territorio, del posto. Questo adesso ci sta dando una certa stabilità e quindi siamo soddisfatti, per il momento siamo soddisfatti, ma c'è ancora da pedalare.
Sì, Enrico, dunque, pareggio contro il Casette Lete, uno 0-0 può essere considerato positivo, vista la caratura dell'avversario e poi visto che venivate anche da due sconfitte, insomma.
Sì, assolutamente, perché poi le due sconfitte sono venute in due modalità diverse. La prima con la prima in classifica, dove ad onor del vero abbiamo sì subito due rigori negli ultimissimi minuti, però alla fine forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, con diciamo una soddisfazione maggiore. L'altra l'abbiamo sbagliata, la partita di Monte Cassino l'abbiamo sbagliata e quindi meritatamente abbiamo perso. Sono stati due 1-0 consecutivi che ci hanno un po' rallentato. Quella di sabato scorso contro una squadra forte, organizzata, piena di giocatori anche esperti della categoria, quindi per me è stata una boccata d'ossigeno e ce lo siamo tenuti stretto questo pareggio.
Sì, Enrico, domanda ad un ex bomber, i più giovani magari non lo sapranno, ma chiaramente sei stato in gioventù un valido attaccante con il Potenza Picena. Che attaccanti ci sono in questa categoria? Insomma, quali sono i nomi che spiccano?
Guarda, nel campionato di seconda categoria sto vedendo che ci sono sicuramente ragazzi di tutte le età, quindi posso nominare, non so, tra quelli più anziani, no? Mozzorecchia e gli altri della Vis Valeria, piuttosto che anche altri ragazzi più giovani, che ne so, come Tomassini, Montecosaro, o anche gli stessi attaccanti del Pignanese, che si è rafforzato un po' ultimamente, no? Magari con una vecchia conoscenza come Jacopo Verdolini, che ho avuto la fortuna di allenare a Tolentino, quindi ce ne sono tanti, sinceramente. Fare dei nomi non è mai semplice, però il campionato sicuramente si avvicina molto di più a un campionato di prima categoria che di una seconda di qualche tempo fa, a mio parere. Quindi ce ne sono tanti. C'è quel ragazzo Diomedi, mi sembra che si chiami, di Costantepiglio, che comunque al di là dei numeri, perché ha fatto parecchi gol, comunque è di movimento, è furbo, è scaltro, quindi ce ne sono tanti, sinceramente. Quindi è anche per questo che il campionato è bello competitivo.
La Pignanese ha chiuso i conti.
Sì, sicuramente, come dire, è sempre presto, bisogna sempre aspettare la matematica, però obiettivamente la rosa, la possibilità di fare tanti cambi, avere tanti calciatori che non c'entrano niente con questa categoria, penso proprio, insomma, che la vedono di gran lunga e per distacco la vincitrice di questo campionato. Per il resto, obiettivamente, secondo me, bisogna anche aspettare un po' prima di fare bene i conti, quindi bisogna lavorare solo e con piacere, perché poi se non c'è il piacere di fare questa cosa dilettante, perché fondamentalmente siamo dilettanti, poi le cose non vengono bene. Quindi Pignanese sì, secondo me è destinata a vincerlo, e vincerlo anche abbastanza celermente.
Giocare sul terreno della Veregra?
Noi ci aspetta sabato un bel impegno, perché è un terreno particolare, piccolino, sintetico. Loro poi giocheranno anche questa sera una partita di recupero. Diciamo, in pochi giorni, sia loro che noi dovremo capire che piega dare a questo campionato. Adesso i punti di distacco sono minimi, noi dobbiamo mantenerci in linea di galleggiamento con tutte le nostre e lavorare sodo. Quindi sabato ci aspetta un bell'impegno che cercheremo in tutti i modi di fare nostro e di farlo con la massima determinazione possibile. Poi il campo, come sempre, ci darà il risultato da accettare.
Grazie ad Enrico Carinelli per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie Giuseppe. Stavo riflettendo quando parlava Carinelli, il Porto Potenza si era abituato ad altre categorie. Certo che quando si pasteggia a caviale una scatolina di tonno e non si offenda nessuna.
Eh beh sì, ritornare, certo sì, bisogna abituarsi a quello che offre il convento, sicuramente non è il momento o quello attuale rispetto a qualche tempo fa, il Potenza Picena ha dovuto fare i conti con due retrocessioni consecutive, però ci sta nel calcio quando vengono a mancare anche le società. Può starci anche questo perché ha avuto difficoltà la società a Porto Potentina in questi anni, come ha sottolineato anche il mister Carinelli, adesso un po' è il campionato della ripartenza, ci auguriamo di rivederlo ai fasti di un tempo quando aveva anche una grossa tifoseria, perché Porto Potenza quando andava forte aveva anche una bella tifoseria, era davvero un bel derby vederlo giocare contro il Potenza Piceno. Ecco, la storica rivalità tra queste due entità era davvero una cosa bella tramutata sul campo e soprattutto sugli spalti.
Buon pomeriggio a Giorgio Micarelli, il tecnico della Nova Camers, con cui parleremo di terza categoria.
Buon pomeriggio a tutti.
Intanto scaviamo il coltello nella piaga, il 7-4 di Gualdo, 7 sono tanti.
Verissimo, 7 sono tanti. È una partita strana, diciamo, tanti episodi hanno fatto sì che poi si venisse fuori un risultato del genere, che parliamo di 11 reti che non si vedono tutte le domeniche. Però noi di sicuro abbiamo le nostre responsabilità, senza ombra di dubbio, su quello che riguarda i 7 gol subiti.
Sì, Giorgio, Peppe Moreschini, dunque, una curiosità, come riuscite a gestire questi giocatori, questi ragazzi che chiaramente arrivano, fanno allenamenti dopo una giornata di lavoro, non hanno le stesse incombenze di chi gioca in promozione, eccellenza, ma anche in prima categoria, insomma, ecco. È più un hobby, un passatempo il calcio a questi livelli, giusto?
Sì, questo senza ombra di dubbio è proprio la base principale di quello che deve essere la stagione. La squadra deve venire, non percepiscono neanche un rimborso, quindi questo ancora di più. Devono venire al campo, quindi di conseguenza loro i primi a sapere che se ci vengono è perché lo fanno per la passione, al momento in cui non prendono rimborso e vengono giù dopo una giornata di lavoro. Poi dopo sta magari a me, a chi mi dà una mano, allo staff, a cercare di farli lavorare, tra virgolette, facendoli però soprattutto divertire, perché questo è proprio su questo che noi puntiamo, e proprio probabilmente su questo cambiamento che abbiamo fatto che stiamo pagando anche un pochino pegno.
Sì, altra curiosità, Giorgio, ma c'è qualità a questi livelli oppure sono, tra virgolette, tutti scarponi?
No, no, cioè, io l'avevo detto già un'altra volta, a distanza di una ventina d'anni che non facevo la terza categoria, perché io ci ho giocato per parecchi anni in terza categoria, è migliorata in maniera esponenziale e si è alzato tantissimo il livello, nel senso che ci sta la squadra più debole, ma non trovi più la squadretta di scarponi, di anziani, di squadra che viene a giocare in 11 senza un dirigente. Assolutamente, da questo punto di vista la terza categoria è migliorata. Poi devo dire che il fatto anche che si giochi parecchio su campi sintetici, impianti sportivi ora quasi tutti all'avanguardia, fa sì che ad allenarsi e a giocare ci vada anche gente che a pallone ci ha giocato, che gli piace ancora divertirsi. Quindi no, assolutamente da questo punto di vista è migliorata, per fortuna.
Giorgio, il confronto contro il Monte San Martino, soltanto antipasto di quello che verrà 7 giorni dopo, Pieve Bovigliana.
Ecco, noi, nonostante ci sia poi la Pieve, dobbiamo pensare solo esclusivamente a questa partita, dobbiamo cercare di riscattare il passivo pesante subito. E dobbiamo fare le cose fatte bene, come ci troviamo tutte le domeniche. Paradossalmente anche sabato scorso noi per 25 minuti abbiamo dominato la partita, eravamo in vantaggio, quindi dobbiamo anche prendere quello di buono, poco o tanto, che sia stato fatto la domenica precedente, e da lì ripartire, cercare di fare una buona partita. Loro sappiamo che forti perché le classifiche stanno su, quindi dobbiamo pensare solo a questa noi.
Grazie Giorgio, grazie per essere stato con noi, e poi ovviamente vivremo insieme la vigilia di Pieve Bovigliana Nova Camerze. Buon pomeriggio.
Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio.
Giuseppe, ci avviamo alla seconda parte di questa trasmissione, dobbiamo parlare di volley, abbiamo il personaggio, dobbiamo parlare di calcio giovanile. Adesso però andiamo in pubblicità. Spot.
C'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante, sfidare la furia dei dinosauri, diventare il protagonista di Assassin's Creed. giocare sulla neve tutto l'anno e rilassarti nella cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Scopri tutte le novità su cinecittaworld.it.
Robbione, Colle Quanto, Sommo, Vernaccia Nera. I grandi vini della cantina Terre di Serra Petrona.
Un'emozione infinita dove l'eccellenza è di casa. Cantina aperta tutti i giorni.
Terre di Serra Petrona e agriturismo Locanda dell'Infinito a Serra Petrona. Strada provinciale 502, direzione Caccamo. Telefono 0733 90 83 29. È consigliata la prenotazione.
www.terredisserrapetrona.it. Vini di OCG e cibi naturali.
Allora Giuseppe, noi siamo in attesa di parlare con il personaggio della settimana. Prima però io ti pregherei di ricordare nuovamente quelli che sono gli appuntamenti di oggi. Lo facciamo per la seconda volta perché il bello della diretta è praticamente abbiamo una sola linea telefonica a disposizione. A te Giuseppe.
Ah, ecco, ho capito il problema. Dunque, sì, no, 21:45 per la replica di questa sera, poi c'è il podcast e chiaramente saremo in onda anche domani dalle 13:30, 13:31, 32/33, insomma, sempre con questo programma che da novembre sta andando in onda, Digestivo Sport, con i protagonisti dello sport marchigiano, 5, 6, 7 interventi giornalieri per 5 giorni a settimana.
Spot.
Una scuola dinamica con un'offerta formativa ampia e articolata è la giusta risposta alle tue esigenze di futuro. ITTS San Severino Marche. Sono aperte le iscrizioni all'Istituto Tecnico Tecnologico di Vini, che rappresenta il futuro della formazione tecnico-scientifica con informatica, telecomunicazioni, elettrotecnica, chimica, meccanica e il nuovo indirizzo di grafica e comunicazione. Sono tutte ottime opportunità anche per una ragazza come te. Vieni a conoscere l'ITTS di Vini San Severino Marche nelle date di scuola aperta. Vi aspettiamo sabato 11, domenica 19, domenica 26 gennaio. Dal prossimo anno saremo nella nostra nuova sede.
E ci siamo riusciti a contattare il nostro ospite per parlare di volley. Buon pomeriggio a Gianluca Tittarelli. A me viene della pallavolo Montalbano Macerata. Buon pomeriggio Gianluca.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Salve.
Mi viene pallavolo Montalbano perché praticamente questa è una società storica, però oggi partecipiamo anche al campionato di Serie A. A te Gianluca, come ci si arriva partendo dal Montalbano alla Serie A3 oggi, A2 l'anno scorso?
Ma si arriva dopo un lungo percorso fatto di tanta passione. La competenza si acquisisce con il tempo, si parte con la passione per questo sport, per un mondo sano che è quello appunto delle palestre, no? Dove si fa pallavolo, dove tanti bambini vengono e bambine vengono avvicinati a questo bellissimo sport. Dicevi giustamente tu Fabio, si parte da Montalbano che 34 anni fa nasceva nell'omonimo quartiere di Macerata e di strada ne abbiamo fatta tanta perché poi siamo appunto approdati dopo tanto tempo a questa Serie A2 l'anno scorso, a 3 quest'anno grazie alla riforma dei campionati e quindi siamo su un palcoscenico nazionale che riporta Macerata in un ambito che le è consono.
Marpel Arena, ieri Fonte Scodella, come sta andando questo campionato?
Ma il campionato sta andando bene, è un campionato nuovo dove c'è un certo equilibrio, un buon livello di tecnico, di gioco. Abbiamo appena superato anzi il giro di boa perché è iniziato il giro di ritorno da 2 giornate, la squadra sta andando bene, l'ultima vittoria in trasferta a Tuscania è stata proprio una bellissima prestazione della squadra, dello staff tecnico, di tutti, cioè una cosa che ci ha permesso di recuperare un piccolo passo falso fatto in casa in realtà e quindi dietro questa sbavatura c'è stato un riaffermarsi della squadra, speriamo in una continuità.
Giuseppe Moreschini per Gianluca Tittarelli.
Sì, salve Titterelli, una curiosità. Dunque, la presenza della Lube è ingombrante oppure ha aiutato a crescere tutto il movimento?
La presenza della Lube è sicuramente stata importante per tutto il territorio, perché comunque la Lube è una grandissima società che ci permette di affacciarci, no, a noi tifosi, appassionati, ma un po' a tutti, su dei palcoscenici che sono veramente internazionali. Indubbiamente con il trasferimento della Lube a Civitanova Macerata si è aperto uno spazio molto grande, uno spazio che in maniera naturale è stato occupato da due società storiche, la mia, Pallavolo Macerata, ex Montalbano, e Elvia Regina Femminile, che è una società più o meno gemella alla nostra, che opera nel settore femminile, come noi operiamo nel maschile, quindi c'è stata anche una certa opportunità.
Allora, visto che l'hai nominata tu, l'Elvia Recina del presidente Pietro Paolella, tanto siamo tutti in famiglia, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti da anni. Riuscite a gestire spazi, tempi? Perché in sostanza sono due squadre di Serie A in un medesimo impianto.
Sono fatti due squadre di Serie A nel medesimo impianto, c'è anche una Serie B, un'altra società, però con Pietro, che è un amico e la società l'ho definita prima gemella, nel senso che nel settore femminile sta facendo quello che noi facciamo nel maschile, c'è un ottimissimo rapporto fatto appunto di tanti anni di gavetta e di palestra, no, nelle varie sedi della provincia. E riusciamo senz'altro a gestire questa cosa, anzi ottimizziamo gli spazi, ottimizziamo gli sforzi per rendere ancora più efficiente il palasport, dove l'amministrazione comunale, vorrei ricordare, ultimamente ha fatto anche un bel lavoro di maquillage, perché è un impianto che aveva bisogno di una certa manutenzione e devo dire che l'hanno portato a termine, mancano delle piccole cose che poi in questi giorni finiranno.
Prima di salutarci Gianluca, un'ultimissima domanda. Abbiamo fatto un excursus di 34 anni da Montalbano, passione, volontariato, al, non dico professionismo perché non lo è, ma al semiprofessionismo della Serie A, senza dimenticare però le origini, perché non soltanto è Serie A, sono diversi i campionati cui partecipate.
Non bisogna mai dimenticare le origini, nel momento in cui lo dovessimo fare sbaglieremmo e perderemmo il contatto con la realtà. Noi veniamo da un quartiere, veniamo da, dicevo prima in apertura di intervista, da tanta passione di tante persone, e attualmente è un semiprofessionismo, soprattutto per quello che riguarda tecnici, atleti, dal punto di vista dei dirigenti si è cresciuti molto perché poi ci sono delle competenze che uno deve acquisire, però è tutto in un certo senso volontariato, perché siamo lì a dare il massimo, no, per la causa. Quindi non vanno scordate le origini, non va scordato nemmeno l'impegno che abbiamo negli altri campionati, come accennavi tu, perché oltre alla Serie A c'è una Serie C, c'è una Serie B, una prima divisione, sono tutti campionati provinciali, nelle giovanili, quindi il movimento dà la spinta e pone le basi per la prima squadra.
Grazie a Gianluca Titarelli per questo excursus storico e di passione. Buon pomeriggio.
Grazie mille a te Fabio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E allora, Giuseppe.
Sì, allora siamo quasi in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questa puntata. Abbiamo l'ultimo argomento da trattare in scaletta che riguarda il settore giovanile, uno spazio che noi vogliamo aprire a più entità. Perché dietro c'è un movimento davvero corposo, ci sono tante società ben attrezzate, scuole calcio d'élite, tanti giovani che innanzitutto fanno uno sport che è una cosa salutare, magari qualcuno di questi arriverà a palcoscenici più importanti, ma comunque è sempre bene iniziare dal basso e divertirsi, soprattutto divertirsi.
E certo che il divertimento è importantissimo. Sta squillando il telefono. Mi dicono dalla regia che forse abbiamo in collegamento Susanna Mari della Junior Calcio. Se è così, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
E allora conosciamo questa società.
Bene, bene. abbastanza bene noi andiamo. È piccola, però è una società sana. Cosa le devo dire? Più di così, è 10 anni che noi ci abbiamo. Abbiamo fatto, non so se lei lo sa, il campo Paolinelli.
Sì, e quindi operiamo nell'Anconetano, giusto?
Sì, nell'Anconetano, sì. Il campo Paolinelli, quello che si trova di fianco alla PGC, di fronte allo Shan. Ecco, l'abbiamo fatto noi, è un anno di vita, abbiamo 120 ragazzini, non sono tanti, ma speriamo di crescere piano piano. Noi siamo con le squadre facciamo gli allievi per il momento. Abbiamo una squadra allievi, due squadre giovanissime, gli esordienti, i pulcini e i piccoli amici.
Se non ci danno informazioni errate, non soltanto lei segue la società, ma anche suo marito, quindi una passione di famiglia.
Sì, io e mio marito insieme, insomma, facciamo tutto.
Passione di famiglia. Litigate mai per il calcio in casa? Scusi se sono indiscreto.
No, sempre, tutti i giorni. Stando insieme, no, litighiamo così per modo di dire, però ecco, tanto come succede a tutti, ecco, abbiamo gli allenatori, c'è da fare anche con gli allenatori, con i ragazzini, con i genitori, insomma, cerchiamo, però come le dico, ecco, stiamo come una famiglia anche con i genitori, perché molti ragazzini da piccoli sono sempre rimasti con noi perché si trovano bene, insomma, ecco.
Giuseppe, hai qualche curiosità?
Beh sì, qualcuno certamente. Dunque, operate in un bacino di utenza abbastanza ampio, come potrebbe essere quello dorico, ecco. Come riuscite ad organizzarvi e come i ragazzi accettano di venire a giocare da voi?
Allora, ascolti, noi come bacino, sì, dal centro viene, più di tutto dal centro, zona Arco, Ripiano, ma noi abbiamo anche un pulmino che, siccome io gestisco pure la palestra lì di Vallemiano dove fanno il basket, e lì c'è la partenza che li portiamo giù al campo dello Ciano a fare allenamento con un pulmino nostro, a nostre spese, insomma, ecco, non è che pagano niente per questo pulmino, usiamo quello. Però i grandi, ad esempio, molti vengono con l'autobus perché hanno l'abbonamento della scuola, queste cose qui, ecco, noi li aiutiamo 3 volte alla settimana con il pulmino, perché vediamo che d'altronde allo Shan non tutti hanno la macchina, poi i genitori che lavorano, questo problema qui, qualcuno lo portiamo giù anche noi con la macchina.
Insomma, è una gestione familiare, ecco, da quello che riusciamo a capire.
Sì, ancora una gestione familiare, speriamo di fare anche noi piano piano, di ingrandirci di più. Noi purtroppo abbiamo iniziato, si può dire che abbiamo iniziato quest'anno, avendo il campo lì, rifatto il campo della PGC, perché sennò gli altri anni, non avendo un campo proprio, ha capito, dovevamo andare, a parte lì facciamo solo gli allenamenti, le partite, un po' di qua, un po' di là, ecco, però da quest'anno, non so se lei è pratico di Ancona, se ha visto, abbiamo messo su una bella struttura, se è mai passato lì a vedere, non so.
Sì, ci sono giocatori validi in giro, si vedono, insomma, c'è qualche talento su cui porre l'attenzione.
Valido ce l'ho, ce n'ho un paio del 2005 e un paio del 2004, uno del 2003. Poi 2006 ce n'ho un paio, ma un 2003 è abbastanza valido. E 2003-2005 sono andati anche con la rappresentativa e sono abbastanza validi, ecco.
E se un giorno qualcuno dovesse giocare in Serie A, che soddisfazione sarebbe?
Ah, grande soddisfazione, per carità, bellissima. Io sono contenta, tante volte non so se lei sa, i genitori ti dicono ma fargli fare un provino, ma noi glielo facciamo fare se sono all'altezza, ecco quello che dico io, ma sarebbe una soddisfazione personale grandissima.
Quello grazie. Sì. Grazie. Niente. Signora, grazie signora Susanna per averci fatto conoscere questa realtà, questa nuova realtà e questa realtà che suscita entusiasmo. Buon pomeriggio.
Certo, buon pomeriggio a lei. Arrivederci.
Arrivederla, grazie, a risentirci soprattutto. Giuseppe, facciamo fare il provino solo se sono validi, e credo che questa sia una verità di fede.
Certamente, mai illudere i ragazzi, perché dopo si rischia di fare più danni che altro, insomma, magari di bruciare qualche giovane promettente.
Allora, siamo proprio in chiusura o quasi, siamo in attesa del personaggio se ci risponde. Il cellulare squilla e quindi, Giuseppe, creiamo l'attesa?
Sì, beh, il bello della diretta, come si dice in queste situazioni, ovviamente noi viviamo in diretta e ci possono stare degli inconvenienti come l'assenza di una linea telefonica quest'oggi oppure come un personaggio che magari nel momento in cui lo andiamo a chiamare ha altro da fare, insomma, perché può starci anche questo.
Il personaggio.
E come d'incanto è comparso, buon pomeriggio ad Oreste Ruani.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, Oreste Ruani, Giuseppe, lo lascio a te. Qual è la particolarità?
Pare che sia tornato in campo non alla giovanissima età, ma a 53 anni. Tornare tra i pali non è cosa da poco, anche se Ruani... adesso l'ho detto troppo velocemente, Boranga a 70 anni lo sta facendo, comunque è una cosa davvero piacevole, la notizia è questa.
Stesso entusiasmo di una volta, Oreste?
Sì, come sempre. Io ormai è una vita che sono appassionato di calcio, ho iniziato da piccolino e oggi ancora di più sono appassionato a questo gioco che unisce le persone, fa stare bene insieme con il gruppo, e quindi è una vita poi che gioco a calcio, non ce la faccio poi a resistere e a non continuare.
Fino a che età hai deciso di giocare?
No, non lo so, no. Io ogni anno dico sempre che questo sarà l'ultimo, perché alla fine per problemi anche a livello fisico oramai non si riesce a fare sempre quello che è giusto fare per la squadra, però vabbè, dopo gli allenatori per 4 anni c'è stato Marinelli, quest'anno Ruffini che conoscevo da tanto tempo, avevamo vinto pure parecchio insieme, gli dico sempre, dico guarda, vedi un attimo, se io ci sto sempre, faccio il mio dovere, poi se ritiene opportuno, se no io sto da parte che tanto sto pure in società, quindi. Però loro si fidano e quindi continuano ad allenarmi finché ce la faccio.
Eh sì, quanta fatica si fa per rimanere a galla, diciamo, a questi livelli?
Gli allenamenti, fare sempre, allenarsi sempre, poi gli ultimi anni ho iniziato pure ad avere i preparatori dei portieri, prima i preparatori non esistevano dei portieri, soprattutto alle categorie che ho fatto io, seconda, prima categoria, era difficile avere un preparatore dei portieri, e invece adesso... quasi tutte le squadre le hanno e sinceramente con un buon preparatore, quest'anno c'è Marco Ramaccioni che è bravissimo, l'anno scorso stava la Maceratese, gli anni scorsi pure c'è avuto Fabiani che è un buon preparatore dei portieri, alla fine se segui quello che loro ti indicano e se, soprattutto se ti alleni sempre costantemente, perché tanto il problema è più avanti con l'età ho notato e più uno se si allena non ha infortuni e quindi riesce a fare quello che deve fare quando per stare in porta, adesso perlomeno per il portiere. Per il giocatore magari finisce prima la carriera, però per il portiere se uno si allena sempre costantemente riesce ad andare avanti.
Sì, sabato sei subentrato nei minuti finali ad Andrea Morlacco, che è il titolare, in una partita che il Casette Verdini ha stravinto in quel di San Severino.
Sì, è stata una partita che abbiamo approcciato bene, siamo andati in campo molto determinati, sapevamo che la settembre era prima in classifica, poi all'andata ci aveva pure battuto e... sinceramente dopo 10 minuti eravamo già 3-0 e loro sono rimasti un po' così, non hanno avuto la forza, non gli abbiamo dato la forza di reagire perché sapevamo che loro in casa avevano fatto 8 vittorie su 8, quest'anno erano 2 anni che erano imbattuti, noi invece, ho detto, sabato abbiamo dato proprio dimostrazione che la squadra nostra quest'anno c'è praticamente potrà lottare su quartieri alti del girone C, che è un girone molto molto difficile. Io muoio parecchi anni che lo vivo e sempre un piacere trovarsi il sabato, andare a giocare oppure a vedere le partite, a incontrare ragazzi appassionati del calcio. E vorrei fare anche i complimenti a voi per come seguite il calcio dilettantistico, perché so che il sabato pomeriggio RC1 è sempre la radio che è più seguita, penso, a livello, nelle Marche, a livello nazionale, per come fate il vostro lavoro e come date spazio al calcio dilettantistico. Quindi tanto di cappello a voi.
E allora complimenti per complimenti, complimenti anche a te per avere ancora la voglia di un ragazzino. Grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio, Oreste.
Grazie a tutti. Buon pomeriggio.
Giuseppe, allora, diamo l'appuntamento per?
Per domani, lo avevo già anticipato prima, domani 13.30, 31, 32, bar 33 per la nuova puntata di Digestivo Sport. Domani inizieremo a pensare al weekend.
Bene, e allora grazie anche a quanti sono stati all'ascolto. A tutti, buon pomeriggio e buon Digestivo Sport.
Digestivo Sport, i protagonisti dello sport marchigiano.